Storia del principe Ahmed e della fata Pari Banu. Il sultano delle Indie da parecchi anni aveva nella sua vecchiaia la soddisfazione di vedere che tre principi suoi figliuoli, degni imitatori delle sue virtù, con una principessa sua nipote, facevano l'ornamento della sua corte. Il primogenito dei principi si chiamava Hussan, il secondo Ali, il più giovane Ahmed e la principessa sua nipote Nuronihar. Il sultano, zio della principessa, che si era proposto di maritarla appena sarebbe stata in età di contrar parentado con qualche principe dei suoi vicini, cominciava a pensarvi seriamente quando scorse che i tre principi suoi figliuoli l'amavano appassionatamente. Egli ne ebbe un gran dolore, e questo perché la loro passione, oltre che gli impediva di contrarre il parentado che aveva meditato, lo metteva anche in un grande imbarazzo, già che pensava alla difficoltà di ottenere che i due cadetti almeno consentissero a cederla al primogenito. Siccome trovò un'ostinazione insormontabile, li fece venire tutti e tre innanzi a lui e loro tenne questo discorso. «Figliuoli miei», disse, «io trovo a proposito che andiate a viaggiare ciascuno separatamente in un paese diverso, di modo che non possiate incontrarvi. E come voi sapete che io son curioso di quanto può esservi di raro e singolare, prometto la principessa mia nipote a colui tra voi che mi porterà la rarità più straordinaria e più singolare. Per le spese di viaggio e per la compera della rarità di cui avrete a fare l'acquisto, io darò la stessa somma a ciascuno». I tre principi risposero che erano pronti ad obbedire. Il giorno appresso, appena spuntò l'alba, dopo essersi abbracciati ed augurati reciprocamente un buon viaggio, salirono a cavallo e presero ciascuno una strada diversa. Il principe Hussein, il primogenito dei tre fratelli, che aveva inteso dire meraviglie della grandezza, delle forze, delle ricchezze e dello splendore del regno di Bisnagar, prese la strada dalla parte del Mar delle Indie e dopo un cammino di circa 3 mesi giunse a Bisnagar. Il principe Hussein, dopo aver percorso il quartiere delle rose, di strada in strada, con la mente piena di tante ricchezze che si erano presentate ai suoi sguardi, ebbe bisogno di riposo. Avendo manifestato questo suo bisogno ad un mercante, costui lo invitò molto cortesemente ad entrare ed a sedersi nella sua bottega. Non era molto tempo che stava nella bottega quando vide passare un banditore con un tappeto sul braccio di circa 6 piedi quadrati, che lo gridava 30 borse all'incanto. Egli chiamò il banditore e gli domandò di fargli vedere il tappeto, che gli parve d'un prezzo esorbitante, non solo per la sua piccolezza, ma anche per la sua qualità. Quando ebbe ben bene esaminato il tappeto, domandò al banditore perché un tappeto da piedi sì piccolo e di sì poca apparenza fosse messo ad un sì alto prezzo. Il banditore, che prendeva il principe Hussein per un mercante, gli disse per risposta: «Signore, se questo prezzo vi sembra eccessivo, la vostra maraviglia sarà molto più grande quando saprete che ho ordine di farlo salire fino a 40 borse e di non darlo se non a colui che me ne conterà la somma». «Bisogna dunque», riprese il principe Hussein, «che così valga per qualche pregio che non mi è noto». «Voi l'avete indovinato», rispose il banditore, «e ne converrete quando saprete che sedendosi sopra in mantinente si è trasportati da esso ove si desidera di andare e vi si giunge quasi nello stesso momento, senza che vi si frapponga ostacolo di sorta». Questo discorso fece sì che il principe delle Indie, considerando che la cagione principale del suo viaggio era di riportare al sultano suo padre qualche rarità singolare, giudicò di doverlo comperare. Contò al banditore la somma delle 40 borse in oro, aggiungendovi un dono di 20 monete d'oro. In tal guisa il principe Hussein rimase possessore del tappeto, con una gioia estrema di aver acquistato, appena giunto a Bisnagar, una cosa sì rara che doveva, siccome non ne dubitava, valergli il possesso di Nuronihar. Difatti egli teneva come una cosa impossibile che i principi suoi fratelli cadetti riportassero dal loro viaggio nulla che potesse paragonarsi con quello in cui egli si era felicemente imbattuto. Senza fare più un lungo soggiorno a Bisnagar, poteva, sedendosi sul tappeto, lo stesso giorno andare alla posta convenuta con essi, ma sarebbe stato obbligato di aspettarli troppo lungo tempo. Ciò fu cagione che, curioso di vedere il re di Bisnagar e la sua corte, e di prendere cognizione delle forze, delle leggi, dei costumi, della religione e dello stato di tutto il regno, risolse di impiegare alcuni mesi a soddisfare la sua curiosità. Il principe Hussein avrebbe voluto fare un più lungo soggiorno alla corte e nel regno di Bisnagar, potendovelo arrestare piacevolmente una infinità di meraviglie, fino all'ultimo giorno fissato, nel quale egli ed i principi suoi fratelli erano convenuti di riunirsi. Ma pienamente soddisfatto di ciò che aveva veduto, siccome era continuamente occupato dell'oggetto del suo amore e siccome, dopo l'acquisto che aveva fatto, la bellezza e i divezzi di Nur-on-Nihar aumentavano di giorno in giorno la violenza della sua passione, gli sembrò che avrebbe l'animo più tranquillo e che sarebbe più vicino alla sua felicità quando si fosse avvicinato a lei. Dopo aver soddisfatto il custode del Khan della pigione, egli stese il tappeto e vi si assise con l'ufficiale che aveva condotto seco. Indi, raccoltosi in sé medesimo, dopo aver seriamente desiderato d'essere trasportato al luogo ove i principi suoi fratelli dovevano convenire, s'accorse ben presto di esservi giunto ed, arrestandosi, senza farsi conoscere se non per un mercante, li aspettò. Il principe Ali, fratello secondogenito del principe Hussein, che aveva fatto il disegno di viaggiare in Persia per uniformarsi alle intenzioni del sultano delle Indie, ne aveva presa la strada con una carovana con la quale s'era unito dopo la sua separazione dai due principi suoi fratelli. Dopo un cammino di circa 4 mesi arrivò finalmente a Shiraz, capitale di quel vastissimo regno. Siccome aveva stretta amicizia per istrada con un piccolo numero di mercanti, senza farsi conoscere se non per un gioielliere, prese albergo con essi nello stesso Khan. L'indomani, mentre i mercanti mettevano in mostra i loro generi, il principe Ali, dopo aver cambiato d'abito, si fece condurre al quartiere ove si vendevano le pietre preziose, gli oggetti in oro, in argento, in broccato, stoffe di seta, tele fini e diverse altre rarità. Tra tutti i banditori che andavano e venivano, carichi di differenti oggetti, gridandoli all'incanto, non rimase poco sorpreso al vederne uno che teneva in mano un cilindro d'avorio, lungo circa un piede e della grossezza di poco di più di un pollice, che gli gridava a 30 borse. Sul principio si immaginò che il banditore non fosse nel suo buon senno e per convincersene avvicinossi alla bottega di un mercante e, mostrandogli il banditore, gli disse: «Signore, ditemi, vi prego, se io non mi inganno, questo uomo che grida un piccolo cilindro d'avorio a 30 borse, ha egli lo spirito sano?» «Signore», rispose il mercante, «a meno che non lo abbia perduto da ieri, posso assicurarvi che è il più saggio di tutti i nostri banditori. Egli ora ripasserà, noi lo chiameremo e vi informerete voi stesso. Intanto sedetevi sul mio sofà e riposatevi». Il principe Ali non ricusò l'offerta obbligante del mercante e poco dopo il banditore ripassò. Il mercante lo chiamò per nome dicendogli: «Rispondete a questo signore, il quale vuol sapere se siete nel vostro buon senno per gridare a 30 borse un cilindro d'avorio». Il banditore, rivolgendosi al principe Ali, gli disse: «Signore, voi non siete solo che mi tratti da pazzo per cagione di questo cilindro, ma voi stesso giudicherete se lo sono quando ve ne avrò detta la proprietà, e spero che allora vi metterete un prezzo come coloro cui l'ho già mostrato, i quali avevano sì cattiva opinione di me. Primieramente, signore», proseguì il banditore presentando il cilindro al principe, «osservate che questo è guarnito di una lente a ciascuna estremità e considerate che, guardando per l'uno dei due lati qualunque cosa si possa desiderare di vedere, la si scorge immantinente. Mostratemi», continuò, «per dove bisogna guardare affinché me ne convinca». Il banditore glielo mostrò. Il principe, desiderando vedere il sultano delle Indie e suo padre, lo scorse tosto in perfetta salute, seduto sul trono in mezzo al suo consiglio. Poscia, siccome dopo il sultano non aveva nulla di più caro al mondo della principessa Nur-on-Nihar, così desiderò di vederla, e la vide seduta innanzi alla sua tavoletta circondata dalle sue donne, ridente e di buon umore. Il principe Ali non ebbe bisogno di altra prova per persuadersi essere quel cilindro l'oggetto più prezioso esistente non solo nella città di Shiraz, ma anche in tutto l'universo. Quando il principe Ali ebbe fatto questo acquisto, fu compreso da una gioia tanto grande, in quanto che i principi suoi fratelli, come se ne persuase, non avrebbero trovato nulla di così raro e di così degno di ammirazione, e per conseguenza la principessa Nur-on-Nihar sarebbe la ricompensa delle fatiche del suo viaggio. Ehi non pensò più se non a prendere cognizione della corte di Persia senza farsi conoscere ed a vedere quanto v'era di più curioso a Shiraz e nelle vicinanze, aspettando che la carovana con cui era venuto riprendesse tosto la strada delle Indie. Ritornandosene con la medesima, giunse al luogo fissato ove il principe Hussein era già arrivato. Entrambi aspettarono il ritorno del principe Ahmed. Questi, recatosi in Samarcanda fino dal giorno del suo arrivo, aveva imitato i due principi suoi fratelli andando al Bezestan. Appena entratovi, un banditore si presentò tosto a lui con un pomo artificiale in mano, gridandolo al prezzo di 35 borse. Egli si arrestò dicendo: «Mostratemi quel pomo e ditemi quale virtù o quale proprietà tanto straordinaria possa avere per essere gridato ad un sì alto prezzo». E il banditore, porgendoglielo, a ciò che l'esaminasse, gli disse: «Signore, questo pomo, a guardarlo dall'esterno, è ben poca cosa, ma se si considerano le proprietà, le virtù e l'uso ammirabile che se ne può fare per il bene degli uomini, si può dire che non ha prezzo, e chi lo possiede è certo d'avere un tesoro. Infatti non vi è infermo afflitto da qualunque siasi malattia mortale che non guarisca immediatamente. E ciò avviene nel modo più facile del mondo, cioè semplicemente facendolo aspirare alla persona inferma». Mentre il banditore informava il principe Ahmed delle virtù del pomo artificiale, parecchie persone si arrestarono, confermando la verità delle sue parole. E siccome una di esse manifestò d'avere un amico così pericolosamente ammalato da non più sperare della sua vita ed esser quella un'occasione di farne vedere l'esperienza al principe Ahmed, costui lo prese in parola e disse al banditore che gliene avrebbe date 40 borse se guariva l'infermo in questione. L'esperienza riuscì e il principe, dopo aver contato le 40 borse al banditore, il quale gli consegnò il pomo artificiale, attese la partenza della prima carovana per ritornare nelle Indie. Il principe Ahmed, giunto al luogo dell'appuntamento, vi trovò i suoi due fratelli, i quali lo aspettavano ansiosamente. Appena furono riuniti, Hussein, nella sua qualità di primogenito, così disse: «Fratelli miei, io vi dirò che la rarità da me portata dal viaggio che ho fatto al regno di Bisnagar è il tappeto su cui son seduto. Esso è comune e senza appariscenza, come ben vedete, ma quando vi avrò dichiarata qual è la sua virtù, sarete presi da un'ammirazione tanto più grande in quanto che nulla avrete mai inteso di simile. Difatti, tale quale vi sembra chi vi è assiso sopra e desidera di essere trasportato in qualche luogo, per lontano che esso sia, vi giunge nel medesimo momento». «Fratel mio», disse allora il principe Ali, «questo cilindro d'avorio che vedete, come pure il vostro tappeto, a vederlo non sembra una rarità da meritare una grande attenzione. Io non l'ho pagato meno del vostro tappeto e non sono meno contento del mio contratto di quello che voi lo siate del vostro. Giusto come siete, converrete meco che non sono stato ingannato quando saprete che, guardando dall'uno dei capi, si scorge qualunque oggetto si desideri vedere. Io non voglio peraltro che stiate alla mia parola», continuò il principe Ali presentando il cilindro. «Eccolo, fatene l'esperienza». Hussein prese il cilindro e, come ebbe approssimato l'occhio al capo che il principe gli aveva indicato, con intenzione di vedere la principessa Nurhoniar e di sapere come ella stesse, i suoi due fratelli, che avevano gli occhi fissi su di lui, furono estremamente maravigliati di vederlo tutto ad un tratto cangiar di colore, in modo che attestava una sorpresa straordinaria, congiunta ad una grande afflizione. Il principe Hussein, senza dar loro il tempo di domandargliene la cagione, disse: «Principi, inutilmente voi ed io abbiamo intrapreso un viaggio sì penoso nella speranza di essere ricompensati col possesso della leggiadra Nurhoniar, poiché tra pochi momenti quell'amabile principessa non sarà più in vita. Io l'ho veduta adesso nel suo letto, circondata dalle sue donne e dai suoi eunuchi, che piangono e sembrano non aspettare altra cosa se non di vederle esalar lo spirito». Quando il principe Ahmed ebbe preso il cilindro dalle mani di Ali e che ebbe veduto la principessa Nurhoniar sì vicina alla fine dei suoi giorni, prese la parola e, rivolgendola ai due principi suoi fratelli: «Principi», disse, «la principessa Nurhoniar, che è l'oggetto dei voti di tutti quanti noi tre, è veramente in uno stato vicinissimo alla morte. Ma per quanto mi sembra, purché non perdiamo tempo, vi è ancora speranza di preservarla da questo momento fatale». Allora Il principe Ahmed trasse dal seno il pomo artificiale che aveva acquistato e, mostrandolo ai principi suoi fratelli, disse loro: «Il pomo che vedete non m'ha meno costato del tappeto e del cilindro d'avorio che voi avete portato ciascuno dal vostro viaggio. Per non tenervi sospesi, vi dirò che esso ha la virtù di guarire immediatamente qualsivoglia malato, fosse pure all'agonia. L'esperienza che ne ho fatta mi impedisce di dubitarne e posso farvene vedere l'effetto a voi medesimi, nella persona della principessa Nouronnihar, se arriviamo in tempo per soccorrerla». «Se non ci vuole altro che questo», rispose Hussein, «non possiamo fare più sollecitamente che trasportandoci sul momento fino nella camera della principessa, con la virtù del tappeto». Tosto i principi fratelli si assisero sul tappeto, trovandosi immediatamente nella camera della principessa Nouronnihar. La loro presenza, sì poco aspettata, spaventò le donne e gli eunuchi della principessa, non comprendendo per quale meraviglia tre uomini si trovassero in mezzo ad essi. Il principe Ahmed, non appena fu nella camera di Nouronnihar e non appena ebbe veduta quella principessa moribonda, si alzò tosto da sopra il tappeto. La qualcosa fecero anche gli altri due principi e si avvicinò al letto, mettendole il suo pomo meraviglioso sotto le narici. Alcuni momenti dopo, la principessa aprì gli occhi, girò il capo guardando dall'una e dall'altra parte, guardando le persone che la circondavano, e si pose a sedere sul letto chiedendo d'avvestirsi, con la stessa scioltezza e la stessa indifferenza, come se non avesse fatto se non risvegliarsi dopo un lungo sonno. Le donne le manifestarono subito, in un modo che indicava la loro gioia, che a tre principi suoi cugini, e particolarmente al principe Ahmed, andava debitrice d'aver recuperata sì presto la sua salute. Immantinente, manifestando la gioia che aveva di riceverli, li ringraziò tutti insieme, ed il principe Ahmed in particolare. Mentre la principessa si vestiva, i principi, uscendo dal suo appartamento, andarono a prostrarsi a piedi del sultano loro padre. Dopo i complimenti dall'una parte e dall'altra, i principi gli presentarono ciascuno la rarità riportata. Il sultano delle Indie, dopo aver ascoltato con benevolenza quanto i principi gli dissero, restò qualche tempo in silenzio, come se avesse pensato a quel che aveva loro a rispondere. Egli interruppe finalmente il suo silenzio e loro tenne questo discorso pieno di saviezza. «Figliuoli miei, io dichiarerei uno di voi con gran piacere vincitore del concorso, se potessi farlo con giustizia, ma giudicate voi stessi se lo posso. A voi, principe Ahmed, egli è vero che la principessa mia nipote è debitrice della sua guarigione e dal vostro pomo artificiale. Ma vi domando, gliel'avreste voi procurata se pria il cilindro d'avorio del principe Ali non vi avesse fatto conoscere il pericolo in cui versava, e se il tappeto del principe Hussein non avesse servito a venirla prontamente a soccorrere? Riguardo a voi, principe Ali, il vostro cilindro d'avorio ha servito a conoscere, a voi e da principi vostri fratelli, che stavate sul punto di perdere la principessa vostra cugina, ed in ciò bisogna confessare che ella vi ha una grandissima obbligazione. Bisogna però che conveniate che questa cognizione sarebbe stata inutile senza il pomo artificiale, senza il tappeto. E in quanto a voi, principe Hussein, la principessa sarebbe un'ingrata se non vi mostrasse la sua riconoscenza in considerazione del vostro tappeto che si è trovato sì necessario per procurarle la guarigione. Ma considerate che non sarebbe stato di nessun uso se non aveste avuto cognizione della malattia mediante il cilindro d'avorio del principe Ali e se il principe Ahmed non avesse adoperato il suo pomo artificiale per guarirla. Stando la cosa in questi termini, vedete bene, ziandio, che spetta a me ricorrere ad un'altra via per determinarmi nella scelta che debbo fare tra voi. Or, siccome vi è ancora del tempo fino alla notte, lo voglio fare fin da oggi. Uscite dunque, prendete ciascun di voi un arco ed una freccia e andate fuori della città alla gran pianura degli esercizi dei cavalli. Io vado a prepararmi per venirvi e dichiaro che darò la principessa Nouronnihar per risposa a colui tra voi che avrà tirato più lontano. I tre principi vennero muniti ciascuno di un arco e di una freccia che consegnarono ad un loro ufficiale, i quali si erano tosto radunati appena avevano saputo la notizia del loro ritorno, ed andarono alla pianura degli esercizi dei cavalli, seguiti da innumerevole folla di popolo. Il sultano non si fece aspettare, ed appena fu giunto, il principe Hussein, come il primogenito, prese il suo arco e la sua freccia e tirò il primo. Il principe Ali tirò dopo e la freccia si vide cadere più lontano di quella del principe Hussein. Il principe Ahmed tirò l'ultimo, ma la freccia si perdé di vista e nessuno la vide cadere. Si corse, si cercò, ma qualunque cosa se ne facesse, anche dallo stesso Ahmed, non fu possibile di trovarla, né vicina né lontana. Quantunque fosse credibile esser lui che avesse meritata la principessa Nouronnihar e dovessergli essere accordata, siccome era necessario non di meno che la freccia si trovasse per rendere la cosa evidente e certa, così ad onta di qualunque rimostranza egli facesse al sultano, costui non lasciò di giudicare in favore di Ali e, dati gli ordini per i preparativi delle solennità, le nozze, pochi giorni dopo, si celebrarono con grande magnificenza. Il principe Hussein ne ebbe un dispiacere tanto sensibile che abbandonò la corte, rinunziò al diritto che aveva di succedere alla corona per andare a farsi dervis ed a mettersi sotto la disciplina d'un famosissimo sheik. Il principe Ahmed, per la stessa ragione del principe Hussein, non assistette nemmeno egli alle nozze del principe Ali con la principessa Nouronnihar, ma non rinunziò al mondo come lui. Siccome non poteva comprendere in qual guisa la freccia che aveva scoccata fosse, per così dire, divenuta invisibile, senza farsi scorgere da suoi, e risoluto a cercarla in modo che non avesse nulla a rimproverarsi, andò al luogo in cui quelle del principe Hussein e del principe Ali erano state ragunate, e da quel punto, camminando a destra e a sinistra, andò sì lungi senza trovare quel che cercava da giudicare che la durata fatica fosse stata inutile. Attirato non di meno quasi suo malgrado, non lasciò di proseguire la sua strada fino ad alcune rocce molto alte, ove sarebbe stato obbligato a volgersi quando avesse voluto passare innanzi. E quelle rocce, estremamente ripide, erano situate in un luogo sterile, a 4 leghe lontano dal luogo da cui era partito. Avvicinandosi a quelle rocce, il principe Ahmed scorse una freccia che raccolse, e dopo averla considerata fu assai meravigliato nel riconoscere che era la stessa scoccata da lui. «Vi ha del mistero», disse egli tra sé, «in una cosa sì straordinaria, e questo mistero non può essere se non vantaggioso per me. La fortuna, dopo avermi afflitto, privandomi del possesso di un bene che doveva, come io lo sperava, formare la felicità della mia vita, me ne riserva forse un altro per mia consolazione». Immerso in questo pensiero, siccome la faccia delle rocce si avanzava in punta, formando più grotte, così il principe entrò in una di quelle grotte e, siccome ei guardava in ogni angolo, una porta di ferro si presentò, senza apparenza di serratura. Ei temette al bel principio che fosse chiusa, ma spingendola si aprì di dentro e vide una discesa in dolce declivio, senza gradini, per dove calò tenendo la freccia in mano. Quasi nello stesso tempo, una signora, d'un aspetto e d'un portamento maestoso, e d'una bellezza cui la ricchezza delle stoffe ond'era vestita e le pietre preziose di cui era ornata ben si addicevano, si avanzò fino sul vestibolo, accompagnata da una schiera di donne. Appena il principe Ahmed ebbe scorto la signora, avanzò il passo per andare a renderle i suoi omaggi, e la signora, dal canto suo, che lo vide venire, lo prevenne con queste parole: «Principe Ahmed, avvicinatevi e siate il benvenuto». La sorpresa del principe non fu piccola allorché si intese chiamare per nome. Finalmente, inginocchiatosi innanzi la signora e rialzatosi, disse: «Signora, senza commettere una inciviltà, potrei domandarvi per quale avventura accade, come voi stessa mi fate conoscere, che io non sia ignoto a voi, che siete tanto a noi vicina senza che ne abbia avuta mai cognizione tranne che oggi». «Principe», rispose ella, «voi siete sorpreso, dite, che io conosca voi senza che voi conosciate me, ma la vostra sorpresa cesserà quando avrete saputo chi io mi sia. Voi non ignorate senza dubbio una cosa che la vostra religione vi insegna, la quale è che il mondo sia abitato così da geni come da uomini. Io sono figliuola d'uno di questi geni, dei più potenti e dei più distinti fra loro, ed il mio nome è Paribanu. Laonde voi dovete cessar d'essere sorpreso che io conosca voi, il sultano vostro padre, i principi vostri fratelli e la principessa Nouronnihar. Io sono informata ancora del vostro viaggio, di cui potrei dirvi tutti i particolari, poiché io ho fatto mettere in vendita a Samarcanda il pomo artificiale che voi avete comperato. io a Bisnagar il tappeto che il principe Hussain vi ha trovato, ed io a Shiraz il cilindro di avorio che il principe Ali vi ha acquistato. Ciò che deve bastarvi per farvi comprendere che io non ignoro nulla di quel che vi riguarda. La sola cosa che vi aggiungo è che mi siete sembrato degno d'una sorte migliore di quella di possedere la principessa Nouronnihar, e che per farvi incamminare, siccome io mi trovava presente allorché scoccaste la freccia che vedo voi tenete, avendo preveduto che non sarebbe passata oltre quella del principe Ali, così la presi in aria e le detti il movimento necessario finché venisse a percuotere la roccia presso cui l'avete trovata. Non spetta che a voi di profittare dell'occasione che vi si presenta di divenir più felice. Il principe non durò fatica a comprendere di quale felicità ella intendesse parlare. «Signora», rispose Ahmed, «quand'anche non avessi per tutta la mia vita che la felicità d'essere vostro schiavo e l'ammiratore di tanti vezzi, pure mi stimerei il più felice di tutti i mortali. Perdonate l'audacia che ho di domandarvi questa grazia e non isdegnate, ricusandomela, di ammettere nella vostra corte un principe il quale si dedica tutto a voi». «Principe», soggiunse la fata, «siccome è lungo tempo che io sono padrona della mia volontà, col consentimento dei miei parenti, così non è già quale schiavo che voglio ammettervi nella mia corte, ma quale padrone della mia persona, di tutto ciò che mi appartiene e che può appartenermi insieme a me, dandomi la vostra fede e volendo aggradirmi per vostra sposa». Il principe Ahmed, senza risponder nulla a questo discorso della fata e penetrato di riconoscenza, credette di non poter meglio dimostrargliela che avvicinandosi per baciarle il lembo della veste. Ma ella non gliene diede il tempo e, presentandogli la mano, che egli baciò, ritenendo e stringendo la sua, gli disse: «Principe Ahmed, non mi date voi la vostra fede, come io vi do la mia?»
«Signora», rispose il principe fuori di sé per la gioia, «che potrei far di meglio che mi facesse maggior piacere? Sì, mia sultana, mia regina, io ve la do col mio cuore senza riserva».
«Quando è così», riprese la fata, «voi siete il mio sposo ed io sono vostra. I matrimoni non si contraggono tra noi con altre cerimonie e sono più fermi ed insolubili che non lo siano tra gli uomini, ad onta della formalità che essi richiedono». A capo di 6 mesi, il principe Ahmed, che aveva sempre amato ed onorato il sultano suo padre, concepì un gran desiderio di saper notizie di lui, e siccome non poteva soddisfarlo se non assentandosi per andarne in traccia egli medesimo, ne parlò a Pari Banu in un colloquio, pregandola di volerglielo permettere. Questo discorso inquietò la fata, la quale temette che fosse un pretesto per abbandonarla, e però gli disse:
«In che posso io avervi cagionato malcontento per obbligarvi a domandarmi questo permesso? Sarebbe egli possibile che aveste dimenticato di avermi data la vostra fede e che non amaste più me che vi amo tanto appassionatamente?»
Ahmed, che l'amava in cuore tanto perfettamente quanto ne l'assicurava con le sue parole, cessò di insistere d'avvantaggio sul permesso che le aveva domandato, e la fata gli manifestò quanto fosse soddisfatta della sua sottomissione. Il sultano delle Indie, in mezzo a godimenti fatti in occasione delle nozze del principe Ali e della principessa Nouronnihar, era stato sensibilmente afflitto dell'allontanamento dei due altri principi suoi figliuoli. Non istette lungo tempo ad essere informato del partito che il principe Hussain aveva preso di abbandonare il mondo e del luogo che aveva scelto per ritirarsi. Fece tutte le diligenze possibili per aver novelle del principe Ahmed. Spacciò corrieri in tutte le province dei suoi stati con ordini ai governatori di arrestarlo e di obbligarlo a ritornare alla corte. Ma le cure che si dette non ebbero il successo che aveva sperato e le sue pene, invece di diminuire, non fecero che aumentare. Il gran visir, non meno affezionato alla persona del sultano che zelante nell'adempiere l'amministrazione dello Stato, pensando a mezzi di apportargli sollievo, si ricordò di una maga di cui si dicevano meraviglie e propose di farla venire e di consultarla. Il sultano vi acconsentì ed il gran visir, dopo averla mandata a cercare, gliela condusse egli medesimo. Il sultano disse alla maga: «L'afflizione in cui sono dopo le nozze del principe Ali, mio figliuolo, e della principessa Nouronnihar, mia nipote, e dell'assenza del principe Ahmed è così conosciuta che tu non l'ignorerai, senza dubbio. Con la tua arte e con la tua abilità non potrai dirmi ciò che ne è divenuto?»
La maga tornò l'indomani e disse al sultano:
«Sire, qualunque diligenza io abbia usata, servendomi dell'arte mia, per obbedire alla maestà vostra su ciò che ella desidera di sapere, non ho potuto trovare altra cosa se non che il principe Ahmed non è morto. La cosa è certissima e può assicurarsene. Quanto al luogo ve può essere, è quello che non ho potuto scoprire.»
Il sultano delle Indie fu obbligato a contentarsi di questa risposta. Per ritornare al principe Ahmed, egli parlò sì spesso alla fata Pari Banu di suo padre, senza mostrar d'avvantaggio il desiderio che aveva di vederlo, che ben presto ella comprese il suo disegno quale fosse. Ella gli disse un giorno:
«Principe, il permesso che mi avete domandato di andare a vedere il sultano vostro padre mi aveva fatto concepire un giusto timore che non fosse un pretesto per darmi un segno della vostra incostanza e per abbandonarmi, ma presentemente, convinta affatto dalle vostre parole, di poter sicura riposarmi sopra la vostra costanza e sulla stabilità del vostro amore, cambio di sentimento e vi accordo volentieri questo permesso.»
Quando tutto fu pronto, il principe Ahmed pigliò congedo dalla fata abbracciandola e rinnovandole la promessa di ritornare quanto prima. Fugli condotto un cavallo che essa aveva gli fatto tenere apparecchiato, il quale, oltre all'essere adorno di ricchissimi arnesi, era più bello e di maggior pregio di qualunque altro che fosse nelle scuderie del sultano delle Indie. Egli, in leggiadrissima maniera, lo salì con gran piacere della fata e, dopo averle dato l'ultimo addio, se ne partì. Non essendo la strada che conduceva alla capitale delle Indie molto lunga, il principe Ahmed poco tempo vi impiegò a giungervi. Subito che egli vi entrò, il popolo, giubilante di rivederlo, lo accolse con acclamazioni ed in folla l'accompagnò fino al palazzo del sultano, il quale lo accolse e con gran giubilo lo abbracciò. Il principe Ahmed non si fermò più di 3 giorni alla corte del sultano suo padre. Nel quarto partissene di buon mattino e la fata Pari Banu lo rivide con altrettanto maggior giubilo, in quanto che essa non aspettavasi che sì in breve dovesse ritornare. Un mese dopo il ritorno del principe Ahmed, come la fata Pari Banu ebbe osservato che da quel tempo questo principe parlato non le aveva del sultano quasi più non fosse, mentre prima tanto spesso gliene parlava, essa giudicò che se ne astenesse per la considerazione e stima che per lei nutriva. Laonde ella colse l'occasione un giorno di così parlargli:
«Principe, ditemi, avete voi posto in dimenticanza il sultano vostro padre? Non vi ricordate forse più della promessa che gli avete fatta di andarlo di quando in quando a vedere?»
Il principe Ahmed partissene il giorno seguente con lo stesso accompagnamento, ma più splendido, ed egli stesso, salito sopra un bellissimo cavallo ben bardato e vestito con magnificenza maggiore della prima volta, venne accolto dal sultano con lo stesso giubilo e con la stessa soddisfazione. Continuò egli per molti mesi a visitarlo e sempre in equipaggio più ricco e più superbo. Finalmente certi visir favoriti del sultano, i quali giudicarono della grandezza e del potere del principe Ahmed dai contrassegni che apparir facevano, abusarono della libertà che il sultano dava loro di parlargli per fargli nascere sospetti contro di quello. Rappresentarongli essi che la buona prudenza voleva che egli sapesse ove il principe suo figliuolo facesse il suo soggiorno, donde ricavasse il mezzo di fare una tale spesa, quando assegnatogli non aveva né appannaggio né una sicura rendita, e che non sembrava venire alla corte se non per rimproverarlo, affettando di far vedere che egli non aveva bisogno delle sue liberalità per vivere da principe, e che finalmente era da temere che egli non facesse sollevare i popoli per tentare di balzarlo dal trono. Il sultano delle Indie risolse di far indagare le tracce del principe Ahmed, senza darne cognizione alcuna al suo gran visir, al quale uopo fece venire la maga, alla quale disse: «Tu, significata, mi hai la verità quando mi hai assicurato che il mio figliuolo Ahmed non era morto, e te ne conservo distinto obbligo. Un altro piacere mi devi fare. Dopo che l'ho ritrovato e che di mese in mese se ne viene alla mia corte, ottenere non ho potuto da lui che mi partecipi in qual luogo stabilito si sia, né importunarlo ho voluto, perché contro sua voglia mi palesasse il segreto.
ma io ti credo sufficientemente capace di appagare pienamente la mia curiosità, che né egli né veruno della mia corte nulla saperne possano. Tu sai che egli ora qui si trova, essendo solito di partirsene senza prender congedo né da me né da veruno della mia corte. Però, senza perder tempo, va subito dietro alle sue tracce e con tanta accuratezza osservalo che esser certa tu possa ove esso ritirasi, e portamene la risposta. Nell'uscir dal palazzo del sultano, come la maga saputo aveva in qual luogo il principe Ahmed ritrovata avesse la sua freccia, subito vi andò e si nascose fra i dirupi. Nel giorno seguente, allo spuntar dell'alba, il principe Ahmed se ne partì senza essersi congedato dal sultano. La maga, che lo vide venire, lo accompagnò con gli occhi finché lo perdette di vista col suo accompagnamento. Come quei dirupi formavano una barriera insuperabile ai mortali, così a piedi come a cavallo, tanto erano scoscesi, la maga giudicò una delle due: o che il principe si ritirasse in una caverna, o in qualche luogo sotterraneo in cui facessero il loro soggiorno i geni e le fate. Quando ebbe giudicato che il principe e le sue genti disparsi esser dovevano, e rientrati o nella caverna o nel sotterraneo, secondo che aveva immaginato, uscì essa dal luogo ove nascosta erasi, ed andossene addirittura nella grotta ove entrar li aveva veduti. Essa vi entrò, ed inoltratasi fino a che terminavasi in molti andirivieni, guardò da tutte le parti, andando e ritornando molte volte per i medesimi luoghi. Ma nonostante la sua diligenza, ella non vide alcuna apertura di caverna, nonché la porta di ferro, la quale non era sfuggita alla ricerca del principe Ahmed, poiché quella porta solamente era visibile a certuni, la presenza dei quali esser poteva grata alla fata Pari Banu. La maga ritornò a renderne parte al sultano e, terminando di fargli il racconto delle sue investigazioni, soggiunse: «Sire, come la maestà vostra può comprenderlo, dopo quanto ho avuto l'onore di significarle, non mi sarà difficile di darle tutta la soddisfazione che la può desiderare riguardo alla condotta del principe Ahmed. Presentemente non le dirò il mio parere, amando meglio di farglielo conoscere in una maniera che ella dubitar non ne possa. Per giungervi non le ricerco se non tempo e sofferenza». Il sultano le disse: «Tu sei la padrona, va ed opera come a proposito giudicherai, ch'io aspetterò con sofferenza l'effetto delle tue promesse». E per maggiormente incoraggiarla, la regalò d'un diamante d'un valore grandissimo. Siccome il principe Ahmed, da che aveva ottenuta dalla fata Pari Banu la permissione di andare a corteggiare il sultano delle Indie, tralasciato non aveva di regolarmente andarvi una volta al mese, così la maga, la quale non lo ignorava, aspettò che il mese che scorreva fosse terminato. Un giorno o due prima che finisse, non trascurò di andare a piede i dirupi, nel luogo in cui aveva perduto di vista il principe e le sue genti, e qui vi aspettò. Nel giorno seguente il principe Ahmed uscì al suo solito dalla porta di ferro con lo stesso accompagnamento che usava seguirlo e giunse vicino alla maga, che egli non conosceva per quella che fosse. Appena ebbe veduto che ella stava coricata col capo appoggiato al dirupo e che si lamentava come una persona che molto patisse, si volse per avvicinarsi a lei e ricercolle quale fosse il suo male e ciò che far potesse per esserle di sollievo. L'astuta maga, senza alzare il capo, guardando il principe in una maniera tale da accrescere la compassione di che era già penetrato, rispose con parole interrotte, come se avesse una gran difficoltà di respirare, che ella era partita dalla casa per andare alla città e che per istrada era stata assalita da una febbre tanto violenta che finalmente le forze le erano mancate e che era stata costretta a fermarsi. «Buona donna», rispose il principe Ahmed, «non siete tanto lontana dal soccorso del quale avete bisogno, quanto voi lo credete. Sono pronto a darvene le prove ed a mettervi al coperto molto qui vicino o in un luogo del quale si avrà per voi non solamente tutta la possibile premura, ma ancora ove ritroverete una sollecita guarigione». Nello stesso tempo due cavalieri del principe scesero da cavallo, l'aiutarono a rialzarsi e la posero in groppa. Nel mentre che essi risalivano a cavallo, il principe, ritornato indietro, si pose alla testa e giunse in breve alla porta di ferro, che venne aperta da uno dei cavalieri, il quale era andato innanzi. Egli entrò e, giunto che fu nella corte del palazzo della fata, senza por piede a terra, spedì uno dei cavalieri per avvisarla che voleva parlarle. «Mia principessa», le disse accennandole la maga che due delle sue genti avevano posto a terra. «Vi prego di avere per questa buona donna la stessa compassione che avreste per me». La fata Paribanu, che aveva tenuti gli occhi fissi sulla supposta inferma nel mentre che il principe Ahmed le parlava, comandò a due delle sue donne, le quali accompagnata l'avevano, di levarla dalle mani dei due cavalieri, di condurla in un appartamento del palazzo e di avere per lei molta cura. Mentre quelle due donne eseguivano l'ordine che avevano ricevuto, Paribanu si accostò al principe Ahmed ed abbassando la voce. «Principe», gli disse, «non mi sembra che quella donna sia tanto inferma quanto ella fa apparire. E molto m'inganno se ella non è qui venuta bella posta ed espressamente per apportarvi dispiaceri grandissimi». Questo discorso della fata non cagionò alcuno spavento al principe Ahmed. «Mia principessa», rispose egli, «come ricordo non aver fatto male alcuno a chi che sia, né avendo disegno di farne, così non credo pure che alcuno vi sia il quale formar possa il pensiero di cagionarmene». Ciò detto, congedossi dalla fata. Le due donne che la fata incaricato aveva dei suoi ordini avevano condotto la maga in un bellissimo appartamento. Quando l'ebbero aiutata a coricarsi, una delle due donne se ne uscì e poco tempo dopo ritornò tenendo un vaso ripieno di squisitissimo liquore. La maga pigliò il vaso di porcellana, tracannò il liquore scuotendo e dibattendo il capo come si fosse fatta una grande violenza. Ricoricata che fu, le due donne accuratamente la coprirono e «Statevi in riposo», le disse quella alla quale aveva le apprestata la bevanda. «Fra un'ora circa ritorneremo». Giunsero queste nel tempo che avevano indicato e ritrovarono la maga alzata, vestita ed assisa sopra lo strato dal quale alzossi vedendole entrare. «Oh, che ammirabile bevanda!» esclamò essa. «Ha prodotto il suo effetto in meno di quello che mi avevate detto». Ed è già qualche tempo che vi aspettava con impazienza per pregarvi di condurmi alla vostra caritatevole padrona, a ciò la ringrazi della sua bontà». Le due donne, fate come la loro padrona, la condussero per mezzo a molti appartamenti nel salone più magnifico e più riccamente addobbato che fosse nel palazzo. Paribanu stava in questo salone, assisa sopra un trono d'oro massiccio, arricchito di diamanti, di rubini e di perle di una straordinaria grossezza, accompagnata a destra e a sinistra da un gran numero di fate, tutte quante di una singolare bellezza. Al vedere cotanto splendore, la maga non restò solamente abbagliata, ma stupefatta, a segno che, dopo essersi prostrata avanti al trono, non le fu possibile di aprir la bocca per ringraziare la fata come se l'era proposto. Paribanu gliene risparmiò la pena, dicendole «Buona donna, ho gran piacere che siasi presentata l'occasione di giovarvi e di rendervi in stato di proseguire il vostro viaggio. Io non voglio trattenervi, ma prima però che partiate non vi rincrescerà di vedere il mio palazzo, perciò andate con le mie donne, esse vi accompagneranno e ve lo faranno vedere». La maga, sempre stupefatta, prostrossi per la seconda volta con la fronte sopra il tappeto che copriva il basso del trono e congedossi senza avere né forza né ardire di proferire una sola parola, lasciandosi condurre dalle due fate che l'accompagnavano. Vide ella con stupore e con esclamazioni continue gli appartamenti, ad uno. Le due fate le dissero che quanto sinora aveva considerato e non era riguardato che una semplice ombra della grandezza e del potere della loro padrona, e che nella grande estensione dei suoi stati possedeva altri palazzi. Parlandole di molte altre particolarità, esse la condussero fino alla porta di ferro, per la quale il principe Ahmed l'aveva condotta, ed apertala le dissero che le auguravano un felice viaggio, dopo che la maga ebbe tolto congedo da esse e che l'ebbe ringraziate della pena che eransi data. Dopo di essersi avanzata qualche passo, la maga si voltò per osservare la porta e per riconoscerla, ma invano, perché era si resa invisibile. Laonde, a riserva di questa sola circostanza, andò dal sultano molto contenta di se stessa di avere tanto bene adempiuta, nella maniera che proposta erasi, la commissione della quale era stata incaricata. Il sultano, avvisato del suo arrivo, venir la fece. La maga narrò al sultano delle Indie tutto quanto gli era successo, poi soggiunse «Sire, che pensa mai la maestà vostra di queste inaudite ricchezze della fata? In quanto a me, o sire, supplico la maestà vostra di perdonarmi se mi prendo la libertà di dimostrarle che son presa da grande spavento quando considero la disgrazia che può accadergliene. Voglio credere che il principe Ahmed, in considerazione della sua ottima indole, non sia da se stesso capace di nulla intraprendere contro la maestà vostra. Ma chi può ripromettersi che la fata, con le sue lusinghe, coi suoi vezzi e col potere che già ha acquistato sopra lo spirito di suo marito, ispirar non gli possa il disegno pernicioso di balzare dal trono la maestà vostra e di impadronirsi della corona del regno delle Indie? Per quanto persuaso fosse il sultano delle Indie dell'ottima indole del principe Ahmed, non lasciò di restare assai penetrato dal discorso della maga, sicché le disse, congedandola: «Io ti ringrazio della pena che ti sei data e del tuo salutevole consiglio». Il giorno seguente, quando il principe Ahmed si fu presentato davanti al sultano suo padre, il quale tratteneva sì coi suoi favoriti e che ebbe occupato il luogo più vicino alla sua persona, la sua presenza non impedì che la conversazione sopra molte cose indifferenti non continuasse per qualche tempo ancora. Il sultano poscia principiò il discorso e, rivolgendosi al principe Ahmed, gli disse: «Figliuol mio, quando voi veniste a levarmi dalla profonda mestizia in cui la lunghezza della vostra lontananza mi aveva immerso, mi faceste un mistero del luogo che avevate scelto per vostra dimora, e molto consolato dal vedervi e di sapere che eravate contento del vostro destino, non volli penetrare nel vostro segreto, quando compresi che non lo bramavate. Non so peraltro qual ragione abbiate potuto avere per trattare di tal sorta un padre, il quale allora come oggi vi assicura della parte che prende alla vostra felicità. So benissimo qual sia questa felicità, me ne rallegro con voi ed approvo il partito che avete seguito di sposare una fata cotanto degna di essere amata, cotanto ricca, cotanto possente come da buona parte ho saputo. Con tutto il mio potere non mi sarebbe stato possibile di procurarvi un matrimonio simile. Nell'alto posto al quale siete innalzato e che invidiato esser potrebbe da ogni altro, fuorché da un padre come sono io, vi chiedo non solamente che continuate a viver meco in buona armonia, come al presente avete sempre fatto, ma ancora ad impegnare tutto il vostro credito che aver potete presso della vostra fata per ottenermi la sua assistenza nei bisogni che aver potrei. E da questo momento non vi rincrescerà che mi risolva di fare esperimento di questo credito. Voi non ignorate a quale spesa eccessiva, senza parlare dell'imbarazzo, i miei generali, i miei ufficiali subalterni ed io stessi siamo obbligati tutte le volte che uscir dobbiamo in campo, in tempo di guerra, per provvederci di padiglioni e di tende, di cammelli e di altri animali da carico per il trasporto. Se maturamente considerate il piacere che mi fareste, son persuaso che non avrete pena ad operare in maniera che ella vi accordi un padiglione da stringersi nella mano e sotto al quale tutta la mia armata possa starsene al coperto, particolarmente quando le avrete fatto conoscere che questo sarà per me destinato». Il principe Ahmed non aveva mai pensato che il sultano suo padre dovesse esiger da lui una cosa simile, la quale gli parve difficilissima, per non dire impossibile. «Sire», rispose egli, «se ho fatto un mistero alla maestà vostra di ciò che accaduto mi era e del partito da me accettato, dopo avere ritrovata la mia freccia, il che non mi parve che molto importasse a voi di essere narrato, quantunque ignoro per qual mezzo questo mistero le sia stato rivelato, non posso nulla di meno tenerle celato che la relazione fatta gliene è vera. Io sono marito della fata della quale le è stato parlato, io l'amo e son persuaso che ella egualmente mi ama, ma per ciò che riguarda il credito che ho preso per lei, come la maestà vostra crede, nulla dirne posso, e non solamente di questo non ho fatto l'esperimento, ma non ne ho avuto nemmeno il pensiero». Il sultano delle Indie replicò al principe Ahmed: «Figliuol mio, sarebbe sommo il mio rincrescimento se ciò che vi chiego potesse somministrarvi motivo di cagionarmi il dispiacere di non più rivedervi. Scorgo molto bene che voi non conoscete il potere che ha un marito sopra di una moglie. La vostra farebbe vedere di non amarvi che molto debolmente, se col potere che gode e come fata vi negasse una cosa di tanto poca conseguenza quanto quella che vi prego di chiederle per mio amore». Il principe Ahmed avrebbe amato meglio che richiesto gli avesse tutt'altro che di esporlo a dispiacere alla sua cara Pari Banu, e per il dolore che egli ne concepì partì dalla corte 2 giorni prima di quello che fosse solito. Giunto che fu, la fata, la quale fino allora l'aveva sempre veduto presentarsele innanzi con sembiante allegro, gli domandò la cagione del mutamento che in lui scorgeva. Il principe Ahmed, non potendo resistere più lungo tempo alle vive istanze della fata, le disse: «Signora, il cielo prolunghi la vita del sultano mio padre e lo benedica fino al termine dei suoi giorni. L'ho lasciato vivo ed in perfetta salute. So che non è già questo che cagiona il mio rammarico, del quale accorta vi siete. Il sultano stesso è quello che ne è la vera ragione, e ne sono altrettanto più afflitto in quanto che mi pone nella necessità dolorosa di esservi importuno. Primieramente, o signora, voi ben sapete la mia premura grandissima di occultargli la felicità che ho avuta di vedervi, di amarvi, di meritare dalla vostra buona grazia il vostro amore e di ricevere la vostra fede, dandovi la mia. Ne so nulla di meno con qual mezzo ne sia stato informato». La fata Pari Banu interruppe a questo punto il principe Ahmed, dicendo: «Ed io lo so, ricordatevi di quanto vi ho detto della donna che vi ha dato ad intendere di essere inferma e della quale aveste compassione. Ella stessa è quella che ha rapportato al sultano vostro padre ciò che voi gli avete nascosto. Io vi aveva detto che ella era tanto inferma quanto lo eravamo voi ed io, ed ella ne ha fatto vedere la verità. Signora», proseguì il principe Ahmed, «voi avete potuto osservare che fino ad ora contento solo di essere amato, di altro favore che vi ho pregata. Dopo il possesso di una moglie cotanto amabile, che mai bramar d'avvantaggio potrei? Non ignoro però quale sia il vostro potere, ma erami fatto un debito di guardarmi bene dal farne l'esperimento. Considerate dunque, ve ne scongiuro, che non sono io, ma il sultano mio padre, il quale vi fa l'indiscreta ricerca, per quanto mi sembra, di un padiglione che lo ponga a coperto delle ingiurie del tempo, quando va a mettersi in campo egli con tutta la sua corte e tutta la sua armata, e che questo tengasi nelle mani». «Principe», ripigliò la fata sorridendo, «molto mi rincresce che tanto poca cosa vi abbia cagionato l'imbarazzo ed il tormento di spirito che conoscermi fate. Ponete dunque lo spirito in calma e siate persuaso che, invece di importunarmi, mi farò sempre un grandissimo piacere di accordarvi quanto bramar potete che io operi per vostro amore». Così terminando, la fata comandò che le si facesse venir la sua tesoriera, la quale venuta: «Nurjehan», le disse la fata, essendo questo il nome della tesoriera, «portami il padiglione più grande che ritrovasi nel mio tesoro». Nurjehan, pochi momenti dopo, ritornò e portò un padiglione, il quale non solamente stringevasi in una mano, ma ancora che la mano nascondere poteva serrandola, e presentollo alla fata sua padrona, la quale lo prese e lo consegnò nelle mani del principe Ahmed affinché lo considerasse. Il principe Ahmed lo pigliò ed il giorno seguente, senza alcun ritardo, salì a cavallo ed, accompagnato dal suo solito seguito, andò dal sultano suo padre. Il sultano, il quale erasi persuaso che un padiglione tale quale ricercato lo aveva fosse cosa oltre al possibile, restò grandemente sorpreso della sollecitudine del principe suo figliuolo. Ricevette egli il padiglione e, dopo di averne considerata la picciolezza, fu grande il suo stupore, dal quale ebbe pena di rinvenire quando l'ebbe fatto stendere nella gran pianura che detta abbiamo e che ebbe veduto due altri eserciti, egualmente numerosi che il suo, molto comodamente potervisi stare al coperto. In apparenza, il sultano delle Indie attestò al principe l'obbligo che gli aveva di un regalo cotanto magnifico, pregandolo di ringraziare distintamente la fata Pari Banu per parte sua. E per dimostrargli maggiormente la stima che ne faceva, comandò che fosse custodito diligentemente nel suo tesoro, ma in se stesso concepì un'invidia più crudele di quella che i suoi adulatori e la maga ispirata avevangli, considerando che col favor della fata il principe suo figliuolo poteva eseguir cose le quali erano infinitamente superiori al proprio potere, nonostante la sua grandezza e le sue ricchezze. Sicché, più incoraggiato di prima a nulla trascurare per fare in maniera che egli perisse, consigliossi con la maga, e questa gli suggerì che dovesse impegnare il principe a portargli dell'acqua del Fonte dei Leoni. Verso sera, nel mentre che il sultano teneva l'ordinaria assemblea dei suoi cortigiani, ove ritrovavasi pure il principe Ahmed, gli parlò nei seguenti termini. «Figliuol mio», gli disse, «già vi ho attestato quanto vi sia obbligato per il regalo del padiglione che procurato mi avete e che considero come l'oggetto più prezioso del mio tesoro. Fa duopo che per mio amore un'altra cosa facciate, la quale non mi sarà meno grata. Ho saputo che la fata vostra moglie si serve di una certa acqua del Fonte dei Leoni, la quale risana da ogni specie di febbri, anche le più pericolose. Essendo io interamente persuaso che la mia salute vi è carissima,
Non dubito che non vogliate chiedergliene un vaso e portarmelo come un gran rimedio del quale ad ogni momento posso averne bisogno». Il giorno seguente il principe Ahmed, ritornato dalla fata Paribanu, le fece il racconto di quanto operato aveva e di quanto era avvenuto alla corte del sultano suo padre allorché aveva gli presentato il padiglione, che ricevuto lo aveva con gran sentimento di riconoscenza per lei, né tralasciò di palesarle la nuova richiesta che era incaricato di farle in suo nome e, terminando, soggiunse: «Mia principessa, questo che io vi espongo non è se non semplice racconto di quanto è avvenuto fra il sultano mio padre e me. In quanto al rimanente, voi siete la padrona di soddisfarlo in ciò che egli brama o di ricusarglielo, senza che io vi prenda interesse alcuno, poiché io non voglio se non quello che voi vorrete».
«No, no», ripigliò la fata Paribanu, «ho molto piacere che il sultano dell'Indie sappia che voi indifferente non mi siete. Voglio contentarlo. E per quanti consigli la maga suggerirgli possa? Conoscendo io molto bene che queste richieste sono insinuazioni, dico lei, non troverà alla sprovvista né voi né me. Grande iniquità si contiene in questa domanda. E voi lo comprenderete da quanto sono per dirvi. La Fontana dei Leoni è collocata nel mezzo della corte di un gran castello, il cui ingresso è custodito da 4 leoni dei più feroci, 2 dei quali alternativamente stanno desti nel mentre che gli altri 2 dormono. Ma ciò per nulla vi spaventi. Vi provvederò io con che passar per mezzo ad essi senza pericolo alcuno». La fata Paribanu allora occupavasi a cucire e, tenendo a lei vicini molti gomitoli, uno ne pigliò e, presentandolo al principe Ahmed: «Ora ordinate di prepararvi 2 cavalli. Domani salirete su uno di questi e l'altro lo condurrete a mano carico di 2 quarti di castrato, e quando sarete uscito dalla porta di ferro gitterete davanti a voi il gomitolo. Questo rotolerà, né cesserà di rotolare se non alla porta del castello. Seguitelo fin là e quando si sarà fermato ed aperta la porta vedrete i 4 leoni, 2 dei quali stanno desti, coloro ruggiti risveglieranno gli altri 2 che dormiranno. Non vi spaventate, ma gettate ad ognuno di loro 1 quarto di castrato senza por piede a terra. Ciò eseguito, senza perdita di tempo, spronate il vostro cavallo e con un corso veloce andate prestamente alla fontana, riempite il vostro vaso, senza pure discendere da cavallo, e ritornate con la stessa prestezza. I leoni, occupati per anche a mangiare, vi lasceranno libera l'uscita». Il principe Ahmed se ne partì nel giorno seguente, in quell'ora appunto che la fata Paribanu aveva gli indicata, e puntualmente eseguì quanto essa prescritto gli aveva. Giunse esso alla porta del castello, distribuì i quarti di castrato a 4 leoni e, dopo esser passato per mezzo ad essi con intrepidezza, penetrò fino alla fontana, prese l'acqua e ne riempì il vaso, ritornò ed uscì dal castello sano e salvo come entrato vi era. Allontanato che per poco si fu, volgendosi addietro vide 2 leoni che a tutta lor pena gli correvano dietro, ed egli, senza intimorirsi, impugnò la sciabola e si pose sulla difesa. Ma come osservò, camminando, che uno di essi era si levato dal dritto cammino in qualche distanza, mostrando con lo scuotere il capo e la coda che non veniva per cagionargli alcun male, ma per camminargli innanzi, e che l'altro restava dietro per accompagnarlo, ripose la sua sciabola nel fodero ed in tal maniera proseguì il suo viaggio fino alla capitale dell'Indie, ove entrò accompagnato da 2 leoni, i quali non lo abbandonarono se non alla porta del sultano. Essi ve lo lasciarono entrare, dopodiché ripigliarono la stessa strada per la quale erano venuti. Molti ufficiali, i quali si presentarono per aiutare il principe a discendere da cavallo, l'accompagnarono fino all'appartamento del sultano, ove egli trattenevasi coi suoi favoriti. Colà avvicinossi al trono, depose il vaso a piè del sultano, baciò il tappeto che ne copriva il pavimento e, rialzandosi: «Sire», gli disse, «questa è l'acqua salutare che la maestà vostra ha desiderato di porre nel numero delle cose preziose e curiose che arricchiscono e adornano il suo tesoro. Le auguro una salute sempre cotanto perfetta che in verun tempo non abbia bisogno di farne uso». Quando il principe ebbe terminato il suo complimento, il sultano gli fece pigliar posto alla sua destra ed allora: «Figliuol mio», gli disse, «vi professo un obbligo grande del vostro regalo, in quanto che conosco il pericolo al quale per amor mio vi siete esposto». La maga al suo arrivo risparmiò al sultano la pena di parlare di suo figlio, il principe Ahmed, e del successo del suo viaggio, essendone ella stata informata subito dal rumore che se n'era sparso, ed erasi già preparata al mezzo infallibile, a quanto esso pretendeva. Comunicato avendo questo mezzo al sultano il giorno seguente all'assemblea dei suoi cortigiani, il sultano lo manifestò al principe Ahmed che vi si trovava in questi termini.
«Figliol mio», egli disse, «non mi resta che un'altra sola preghiera a farvi, dopo la quale nulla ho da esigere dalla vostra obbedienza né dal vostro credito presso la fata vostra moglie. La preghiera consiste nel condurmi un uomo, il quale non sia alto più di un piede e mezzo, con la barba lunga 30 piedi, che porti una barra di ferro di 500 libbre di peso, della quale serva sia guisa di un bastone a 2 capi e che sappia parlare».
Il giorno seguente, come il principe fu ritornato al regno sotterraneo di Paribanu, subito le partecipò la nuova richiesta del sultano suo padre, che gli considerava, secondo lui, come una cosa che meno ancora credeva possibile delle 2 prime.
«Mio principe», ripigliò la fata, «non vi spaventate. Eravi gran rischio a correre per portar l'acqua della fontana dei leoni al sultano vostro padre, ma a Veruno ve n'è per ritrovare l'uomo che egli ricerca. Quest'uomo è mio fratello Shaibar. Egli è formato per l'appunto come il sultano vostro padre l'ha descritto. Né porta altre armi se non la barra di ferro di 500 libbre di peso, senza la quale giammai non cammina, e gli serve a farsi rispettare. Ora lo farò venire e voi stesso giudicherete se dico la verità. Ma soprattutto preparatevi a non spaventarvi della sua stravagante figura quando lo vedrete comparire».
La fata fece si portare sotto il vestibolo del suo palazzo un braciere d'oro pieno di fuoco ed un vasetto dello stesso metallo. Ella cavò dal vasetto un profumo che vi stava conservato e, gettato che l'ebbe nel braciere, se ne innalzò un denso fumo. Pochi momenti dopo questa cerimonia, la fata disse al principe Ahmed:
«Mio principe, questo è mio fratello che viene, lo vedete voi?»
Il principe guardò e vide Shaibar, il quale non era alto più di 1 piede e mezzo, e se ne veniva con molta gravità con la barra di ferro di 500 libbre sopra la spalla, e la barba molto folta lunga 30 piedi che sosteneva davanti, i mustacchi folti a proporzione e tirati fin sopra le orecchie da coprirgli quasi la faccia, gli occhi di porco conficcati nel capo, il quale era di una enorme grossezza e coperto con una berretta puntata. Oltre a ciò era gobbo davanti e di dietro.
«Fratel mio», ella disse, «questi è mio marito. Il suo nome è Ahmed ed è figliuolo del sultano dell'Indie. La ragione per la quale non vi ho invitato ai miei sponsali è stata per non avervi voluto stornare dalla spedizione nella quale eravate impegnato, onde ho inteso con piacere che vittorioso ritornato siete, ed è a riguardo del mio sposo che mi sono presa la libertà di chiamarvi».
A queste parole Shaibar, guardando il principe Ahmed con occhio benigno, senza nulla di meno diminuire per poco né la sua fierezza né la sua aria feroce,
«sorella mia», egli disse, «vi è qualche occasione nella quale prestare gli possa alcun servigio?»
«Il sultano suo padre», ripigliò Paribanu, «nutre la curiosità di vedervi. Pregovi dunque di compiacervi che gli sia il vostro conduttore».
«Egli non deve che insegnarmi la strada», ripigliò Shaibar.
«Fratel mio», replicò Paribanu, «l'ora è troppo tarda per intraprendere oggi stesso questo viaggio, sicché voi vi contenterete a differirlo a domani mattina. Frattanto, essendo necessario che siate informato di quanto passa fra il sultano delle Indie e il principe Ahmed dopo il nostro matrimonio, questa sera ve lo parteciperò». Il giorno seguente Shaibar, informato di quanto era necessario che egli non ignorasse, partì di buon mattino accompagnato dal principe Ahmed, il quale lo doveva presentare al sultano. Il principe e Shaibar si inoltrarono senza ostacolo fino alla sala del consiglio, ove il sultano, assiso sopra il suo trono, dava udienza. Shaibar, col capo alto, si accostò fieramente al trono e, senza aspettare che il principe Ahmed lo presentasse, interrogò egli stesso il sultano dell'Indie in questi termini:
«Tu ricercato mi hai? Eccomi qui, che vuoi da me?»
Il sultano, invece di rispondere, si era poste le mani innanzi agli occhi e stornavali per non vedere un oggetto cotanto spaventevole. Shaibar, sdegnato da questa incivile ed offensiva accoglienza, dopo averlo incomodato a venire, alzò la barra di ferro, dicendogli:
«Parla dunque!»
E com'ebbe detto ciò, scaricatagliela sopra il capo, l'accoppò, e ciò avvenne con tanta celerità che il principe Ahmed non poté nemmeno pensare a chiedergli grazia. Quanto far poté si fu di impedire che non accoppasse il gran visir, il quale non era lontano dalla destra del sultano, rappresentandogli che egli non aveva se non a lodarsi dei buoni consigli che aveva suggeriti al sultano. «Questi adunque sono quelli», disse Shaibar, «che suggeriti gliene hanno dei pessimi?» E non appena ebbe pronunciate queste parole, accoppò gli altri visir a destra ed a sinistra, tutti favoriti e adulatori del sultano e nemici del principe Ahmed. Terminata questa terribile esecuzione, Shaibar uscì dalla sala del consiglio e nel mezzo della corte, postasi sopra la spalla la barra di ferro, guardando il gran visir il quale accompagnava il principe Ahmed, al quale era debitore della vita, «Io so», egli disse, «che qui vi è una certa maga, più nemica del principe mio cognato di quello che lo fossero gli indegni favoriti che poco fa ho castigati. Voglio che mi si conduca questa maga». Il gran visir mandò a rintracciarla e come gli fu condotta, Shaibar, accoppandola con la sua barra di ferro, «impara», disse, «a suggerire consigli perniciosi ed a fingere di essere inferma». E ciò detto, lasciò la maga morta nello stesso luogo. «Ma questo non è tutto», soggiunse Shaibar. «Voglio pure accoppare tutte le persone della città, se in questo momento non riconoscono il principe Ahmed per sultano delle Indie». Subito quelli che erano presenti e che udirono questa minaccia e che già fecero l'aria gridando ad alta voce «Viva il sultano Ahmed!» E in pochi momenti la città tutta echeggiò della stessa acclamazione e proclamazione nel tempo medesimo. Shaibar rivestir lo fece dell'abito di sultano delle Indie, lo stabilì sul trono e dopo avergli fatto prestare l'omaggio e il giuramento di fedeltà che era gli dovuto, andò a pigliare sua sorella Paribanu, la condusse in gran pompa facendola riconoscere per sultana delle Indie. Per quanto riguarda il principe Ali e la principessa Nurunnihar, siccome non avevano avuto alcuna parte nella cospirazione contro il principe Ahmed, il quale n'era già stato vendicato, e siccome non ne avevano nemmeno avuta cognizione alcuna, così il principe Ahmed assegnò loro per appannaggio una provincia delle più considerevoli con la sua capitale, ove quelli andarono a passare il rimanente dei loro giorni. Spedì egli pure un ufficiale al principe Hussein, suo fratello maggiore, per avvisarlo della mutazione avvenuta e per offrirgli di scegliere in tutto il regno quella provincia che più gli piacesse per goderne la proprietà. Ma il principe Hussein tanto riputavasi felice nella sua solitudine che fece ringraziare distintamente in suo nome il sultano suo cadetto della gentilezza che aveva voluto esercitare con lui, assicurandolo della sua sottomissione e protestandogli che la sola grazia che esso gli chiedeva era di permettere che potesse continuare a vivere nel ritiro che scelto si aveva.